Benvenuti, cari amici. Negli ultimi anni, con le nostre contemplazioni e con le nostre riflessioni, siamo rimasti allo stesso livello, su uno stesso piano mentale. Sul piano dell'esperienza socio-psicologica. E abbiamo naturalmente osservato le tensioni che si verificano a questi livelli, le tensioni tra individuo e collettività, oppure tra l'io e il noi, e così via. Ma questo è ancora sullo stesso livello di esperienza. Ora, quest'anno ci vogliamo spostare su alcune riflessioni diverse. Osserviamo due piani diversi di esperienze mentali. C'è una prova, mettiamola così. Quello di vedere che per quanto diverse siano, possono lavorare e funzionare insieme e sostenersi l'un l'altro. Una prova nel senso di esperimento. Uno di questi è una struttura mentale molto specifica, noi in quanto esseri umani, in cui noi viviamo in quanto esseri umani. Siamo qui, siamo persone occidentali, ben istruite, informate, ne abbiamo sentito parlare, forse abbiamo anche letto qualcosa del genere. Che noi viviamo ed agiamo a partire da una struttura mentale specifica. E quella struttura mentale ha determinati elementi, è costituita da determinati elementi e questi elementi sono i pensieri, fondamentalmente pensieri, idee, convinzioni, ipotesi, deduzioni. Tutto questo costituisce una specie di insieme, di una struttura fondata su un aspetto fisico che è il cervello. Il cervello in sé ha una struttura formata di elementi che funzionano, che lavorano insieme e in un certo senso queste due strutture lavorano insieme, però sono distinte, almeno questo è il nostro modo di vederle. C'è una specie di struttura mentale che mi capita di chiamare mente in modo naturale, mente condizionata, perché tutti questi elementi, queste idee, pensieri, convinzioni e così via, vengono dal di fuori, non sono dentro di noi. Sono elementi di quella struttura perché noi siamo esseri umani in una società umana. Tutta questa struttura, per così dire, è stata creata, costituita, è un costrutto sociale. Se noi non fossimo insieme ad altri esseri umani non ce l'avremmo e non saremmo neanche esseri umani. A tutti voi è familiare il fatto che questa struttura è profondamente dipendente dal luogo in cui si è, dipende dalla vostra società specifica, che ha i suoi propri modi di guardare le cose, di avere delle convenzioni. Anche all'interno della stessa società, l'essere per esempio membro di una religione diversa vi dà un modo diverso di pensare e di agire. E questa struttura, questi elementi, sono piuttosto diversi in epoche diverse, in ere diverse. Nel Medioevo le persone, e voi questo lo capite bene, le persone pensavano e si comportavano in modo molto diverso da quanto non facciamo noi oggi, ma non perché in un certo senso c'è stata una crescita interiore, ma perché la struttura complessiva della società ha creato delle cose diverse. Io sono già condizionato in un certo senso, in modo diverso da molti di voi. E arriverò più tardi a questo punto, perché la nostra epoca è in un processo di cambiamento così rapido che i comportamenti, le abitudini, i modi di guardare le cose oggi certe volte sono già diversi da quello a cui io sono abituato. E tutti voi vi imbatterete in questo stesso problema, per così dire, che qualcuno pensa in un certo modo, si comporta in un certo modo, che non è in accordo con voi. Quindi questa comprensione complessiva oggi viene chiamata intersoggettività. Noi siamo intersoggettivi. Si potrebbe sostituire questa parola con interessere, che gli dà un sapore leggermente diverso, ma tuttavia dice la stessa cosa. E per metterla in modo deciso, io sono soltanto la mia società. E per alcuni è molto diverso, è duro da capire, ma se con attenzione lo osservate, scoprirete questi antichissimi insegnamenti del Buddha. Se io sono soltanto la mia società, non c'è un me specifico, indipendente, che nasce da solo. Quindi non è necessario parlare dell'io e del non io, del sé e del non sé, l'ego e il non ego. Semplicemente non è mai successo, tuttora non esiste. È solo un pensiero, il pensiero che ci dovrebbe essere qualche cosa. Tai direbbe che è un concetto, ma non è la realtà. Semplicemente non c'è. Quindi io in questi giorni non parlerò di sé, non sé, di tutte queste cose. Questo è un concetto. La realtà è che noi non siamo così. Le potete girare come volete, ma non lo siamo. Noi siamo semplicemente il risultato del luogo in cui viviamo, di quello che abbiamo sentito, quello che ora crediamo, proprio a partire dal nostro passato, e il passato è l'imprinting della nostra famiglia, della nostra infanzia. E a partire da questo noi creiamo delle prospettive, facciamo delle fantasie e lo chiamiamo futuro. Ma tutto questo è semplicemente una struttura, più o meno. Se noi profondamente accettassimo tutto ciò e capissimo profondamente questo, il nostro modo di vivere insieme cambierebbe in modo drastico. E io posso dirvi, anche se da molto tempo sono esposto a questo tipo di pensiero, esposto a questa comprensione, certe volte mi è ancora difficile capirlo, accettarlo, perché noi, in quanto membri di una società occidentale, di discendenti di determinate strutture religiose, cioè le religioni abramiche, crediamo tutti e siamo stati addestrati a credere che ci sia qualcuno, che ci sia qualcosa che in un certo senso sa da solo, conosce da solo. C'è qualcuno che decide in modo indipendente o che può decidere in modo indipendente dalla società. Siamo stati addestrati, abituati e profondamente ipnotizzati a credere che ci sia qualcuno, come ho detto l'altro giorno, un omuncolo, un piccolo qualche cosa, e che questo tipo stia facendo qualcosa per conto suo, da solo. Quindi l'idea che ci sia un qualche cosa di indipendente, un'entità indipendente che esiste da sola, è profondamente incisa nella nostra cultura. Non è insita in altre culture. Quindi tutti questi discorsi sono il nostro problema, per così dire. E io posso dirvi, spesso qualcuno fa qualcosa che va contro quello che io penso, penso che si sarebbe dovuto fare, e questa cosa, se lo guardo da un punto di vista dell'intersoggettività, è normale. Qualcuno è stato addestrato, abituato in un certo modo, magari un italiano, e io sono stato addestrato, abituato in un altro modo, magari come un tedesco del nord, e noi sicuramente e in modo naturale abbiamo degli approcci diversi. Non è così? Io posso dirvi che io sono un tedesco che ha studiato in Italia, non ho capito. Io ho imparato in Italia che tante idee non erano solo mie, ma erano tedesche, cioè questo l'ho capito in Italia. Fino a un certo punto avevo proposto determinate cose, come lavorare, come muoversi, e perché io avevo imparato che va fatto in un certo modo, e voi mi avete detto no, non si fa così, e io ero perplesso, ho detto perché no, e l'ho rispiegato, ho rispiegato di nuovo come doveva essere fatto, e qualcuno mi ha sorriso e mi ha detto vabbè, trova qualcuno che lo faccia, e si è girato e se n'è andato. Ma per me è stato uno shock. Io ho vissuto in India e ho vissuto 6 anni in Vietnam. Ma lo shock mi è arrivato in Italia perché ero così vicino. Quando i vietnamiti facevano qualche cosa, cioè lo ignoravo un po', ecco, ma in Italia no. e ancora, sempre, quasi ogni giorno, mi imbatto in questo tipo di questa sensazione di oddio, cos'è? Come mai? Qualcuno fa qualcosa, qualcosa che voi vi aspettavate diverso, e allora c'è una sensazione di tensione, vi contraete. Mi ricordo che alcuni anni fa qui c'era un giovane, un giovane uomo, e un giorno, un mattino, era seduto al tavolo per la colazione e aveva quei jeans particolari strappati, stracciati. Per me era troppo. Era troppo. Era qualcosa al di fuori di ogni idea di come ci si dovrebbe vestire. Sporco e stracciato. Mio nonno sarebbe cascato morto e anch'io. Quindi sono andato da lui e gli ho detto: ragazzo, fuori di qui. E lui fu sorpreso. Fu scioccato che io fossi scioccato. È così che viviamo insieme. Io devo veramente imparare dei modi diversi di comunicare. Io ho una determinata idea di come si deve comunicare e come all'interno della comunicazione ci debba essere un certo rispetto. Questa magari è una mia fantasia, ma adesso devo accettare che posso comunicare con WhatsApp o scaricare qualche cosa, e allora mi vado in tensione, lo capite? Mi contraggo. Quindi, prima di tutto, quello che dobbiamo imparare, che ci piaccia o meno, è che siamo diversi. E non siamo diversi di proposito, non lo facciamo apposta, non siamo diversi perché lo vogliamo, perché vogliamo essere diversi. Non siamo diversi perché siamo cattivi o perché abbiamo delle idee cattive, semplicemente è così. Tu sei stato addestrato, abituato, allevato in un certo modo, hai determinate idee e quelle non sono. Questo non capita perché tu volontariamente lo fai di proposito. Quindi, la prima cosa che dobbiamo imparare in quest'epoca con la nostra comprensione è questa. Tutti noi siamo programmati. Quindi se qualcuno sta facendo qualche cosa, lui o lei non è un cattivo, è stato semplicemente addestrato così, abituato così. Quindi io devo scoprire. Devo fare in modo di non reagire a partire dalla mia programmazione. Capite il punto? Se si capisce profondamente questo, a un livello di comprensione umana profonda, su un piano molto diverso, allora capiremo che l'altra persona è una persona e non uno che sta facendo qualche cosa di proposito. C'è una profonda comprensione umana. E da questo segue in modo naturale che l'unico modo e per agire è una comunicazione compassionevole, una comprensione. La cosa migliore che posso dire in una situazione è questa: Pensavo che tu ti comportassi in un altro modo, però ovviamente tu hai un'idea diversa. Allora l'altra persona ha l'occasione per esprimersi e magari potrebbe semplicemente dire, come ho detto, potrebbe dire semplicemente, oh, oggi lo facciamo così, punto. E io posso dire, va bene. Quindi sono io che mi devo adeguare, adattare. Quindi abbiamo modi diversi di vivere insieme, lavorare insieme, modi diversi di capirci e di comunicare. E state molto attenti a non giudicare. Ma io pensavo che tu, riesci a immaginare che lui, tutto questo è sbagliato. Vi limitate a vedere che qualcuno fa qualcosa che non è in accordo, che non è secondo quello che voi pensate. E questo ci porta all'addestramento successivo o all'aspetto successivo o al piano successivo. Penso che in un certo senso l'ho già nominato, l'ho già citato. Il nuovo modo. Il modo assolutamente nuovo per vivere insieme in quanto esseri umani è questo, che almeno uno, non agisca a partire dal suo condizionamento. Soltanto se non ti muovi a partire dal tuo condizionamento, le cose cambiano. Se tu agisci nello stesso modo condizionato, ogni cosa rimane uguale. Continuiamo ad avere guerre, discussioni, lotte e così via. Quindi, la prima cosa, ed è qui che il piano spirituale subentra, il piano spirituale di cui ho parlato ieri, è la forza, la capacità. La forza spirituale e capacità di stare, fare un passo indietro, di non entrare a forza nella situazione. Solo se questo è possibile cambierà qualcosa nel mondo. E finora non c'è quasi nessuno in grado di farlo, ma è per questo che siamo qui, per nient'altro. Prima di tutto, siamo qui soltanto per costruire questa forza mentale che ci mette in grado di non reagire, di restare fermi. Ora, un giorno al Dalai Lama fu chiesto, Sua Santità, riesci sempre a fare questo passo indietro, a restare nello sfondo? Lui ha delle difficoltà certe volte nella sua comunità tibetana e questo dimostra, cioè ci fa pensare, è in grado di farlo? E lui disse, beh, fondamentalmente sì, ma ci sono dei momenti, delle occasioni in cui sono stanco. Quando sono stressato, quando magari ho avuto una giornata stressante, difficile, viaggiando molto, facendo incontri, e allora comincio a reagire. In un certo senso è come se ricadessi indietro su quel livello normale su cui sono tutti, e questo è capitato. E lui. E poi gli fu chiesto anche, ti arrabbi ancora? E lui disse, beh, meno, di meno, non così tanto come prima. Sapete, queste specie di confessioni sono molto utili per noi, Benché noi adesso capiamo che l'unico modo per la nostra pratica è la forza spirituale di restare indietro, di fare un passo indietro. Ed è tutto qui. Quindi possiamo essere comprensivi e compassionevoli con noi stessi. Gli fu poi chiesto. Ma potrebbe succedere che qualcuno faccia qualche cosa che non è accettabile, che danneggi, che faccia del male, uccida qualcuno, una cosa del genere. Non puoi sempre dire: ah, va bene, questo è il suo condizionamento e tutte queste cose. C'è sempre, soprattutto per gli occidentali, questa domanda: ma allora cosa facciamo in questo caso? E il Dalai Lama negli ultimi 10 anni ha imparato davvero a capire la mente occidentale. E nel suo inglese un po' stentato, allora ha detto: l'azione no buona, persona va bene, la persona va bene. E quindi spesso quando io ed Elga discutiamo qualcosa, se dovremmo intervenire o meno, sentiamo quella frase: azione no buona, la persona va bene. C'è una comprensione, una compassione nei confronti della persona, e questa persona deve comportarsi in quel modo, ma tuttavia bisogna dire no, non in questo modo. E certe volte è difficile sapere, capire quando veramente bisogna dire azione no buona. E allora bisogna dirla, bisogna dire per piacere, comportati in modo diverso, fallo in modo diverso. Quindi a partire da questo semplice, da questa semplice intersoggettività, barra interessere, abbiamo due comprensioni, due addestramenti. Prima di tutto, la comprensione molto profonda di una persona, una profonda apertura alla realtà degli altri, non essendo più convinti che c'è un sé indipendente, che c'è un io, non c'è mai stato, ma adesso è chiaramente, senza alcuna preoccupazione religiosa, è la comprensione che ci viene dalle ricerche cognitive, sociologiche. Non c'è un io indipendente, c'è un agente, c'è qualcosa, ne parleremo domani, ma come individuo non ce n'è. Questa è la prima pratica e la seconda è la più importante, e questa, anche questa è la nostra pratica, quella di stare indietro, di fare un passo indietro. E la prima cosa è questa specie di stabilità, come vi ho detto, Tai chiama questo l'esperienza dell'essere. Ti limiti semplicemente a essere, non ti comporti, non pensi e giudichi, ma sei. Sono davvero convinto che non si sappia o che sia trascurato che la tradizione di Plum Village, la tradizione spirituale di Plum Village, non è in realtà una tradizione Zen. Tai viene sempre definito maestro Zen, che non è corretto, lui non è uno Zen e noi non siamo discendenti dei giapponesi. I giapponesi hanno davvero messo in dubbio tutto questo e dicono: non potete dire questo perché non avete degli antenati giapponesi. Questo è vero. Noi siamo discendenti del Chan, dalla tradizione cinese, dalla tradizione spirituale cinese. E Tai dice che siamo discendenti di Lin Chi, che è il maestro spirituale attorno all'undicesimo secolo in Cina. E la nostra tradizione viene chiamata Dian. E Tai, quando firma, tuttora, o perlomeno quando poteva firmare, si firmava Maestro Dhyana Thich Nhat Hanh, non scriveva Zen Master. Ho delle carte firmate così. E quindi Dhyan è un'espressione di Huineng, il sesto patriarca, il più anziano maestro cinese. Che cos'è Dhyana? Non avere alcun pensiero mosso dalle condizioni esterne, suscitato dalle condizioni esterne. Vedere interiormente l'immutabilità, l'immobilità. Sì. Della propria natura di sé. Cosa significa? Non siete mossi da qualcosa che viene dall'esterno e non siete neanche catturati da qualche cosa che viene dall'interno. E questa è la pratica. È questo che significa essere. È quello che in seguito Dogen ha chiamato Zazen, limitarsi a stare seduti quando si è semplicemente in quel tipo di mente che, secondo Huineng, è una non mente. Lo capite ora? La chiamata non mente perché non c'è tutto quel contenuto condizionato, ma si è semplicemente aperti, presenti, lì. Allora si è in Dhyana, si è nell'essere. E io spero davvero che ora voi capiate l'importanza di tutto ciò. Questo è lo sviluppo mentale più importante per la società umana. Se non abbiamo sempre più persone con questo tipo di sviluppo, questa società, ci sarà un'uccisione reciproca, ci uccideremo gli uni con gli altri. Non si può in questa società limitarsi a chiedere agli altri: ehi gente, ci comportiamo in modo diverso. Non si può, si è bloccati. E vedete che i nostri politici e tutta questa gente sono bloccati e quelli che si rivoltano contro di loro sono anche loro bloccati. È sempre lo stesso comportamento. Quindi, per favore, quando siamo qui in un centro di pratica, questo è quello che facciamo. Ieri l'ho citato, quando leggete che Tai loda la sua comunità, questo è perché lui fa l'ipotesi, spera che forse succeda così, che ognuno per tutto il giorno sia consapevole in presenza mentale, ma non in presenza mentale nel senso di sei consapevole di come apri la porta. C'è profondo malinteso su che cos'è la presenza mentale. La pratica è essere. Qualunque cosa tu faccia, tu sei. la comprensione che questa è la realtà dell'intersoggettività e anche la realtà dell'interessere, va bene? Alcune ultime parole. Questo non è l'unico modo per essere influenzati. Non c'è solo l'intersoggettività. Come ho già citato, c'è anche una persona umana, un essere umano, che ieri ho chiamato un vero e proprio essere umano, un vero Homo sapiens. Ecco, questa persona è in grado di uscire dall'intersoggettività. Riuscite a immaginarlo? Se non fosse così, non ci sarebbe stato alcun Buddha. Quindi l'intersoggettività è quella struttura di condizionamento, ma noi possiamo uscirne. Abbiamo una mente che non è intersoggettiva, altrimenti non funzionerebbe niente. Non avrebbe senso neanche stare seduti qui se non fosse possibile farlo. E come dicevo ieri, è necessario, ci vuole un certo ambiente favorevole che ci porti a stare seduti, a camminare in modo da fare l'esperienza di tutto questo. Non aspettate di essere in una conversazione difficile, in un incontro difficile o qualcosa del genere, sperando di essere in grado di fare un passo indietro. Vi cattureranno e quindi verrete trascinato, ma non date la colpa a qualcun altro, non date la colpa a nessuno, ma cercate di sapere, di capire, e in modo da dire: io non ho ancora una stabilità, non sono ancora in grado di fare un passo indietro, non sono ancora indiana, ma ho dei pensieri che sono mossi dall'esterno. E questo è normale, siamo tutti così. Finché siamo totalmente immersi nella mente condizionata, ma abbiamo l'occasione di non esserlo. Vi prego di capirlo e di praticare secondo questo. Di conseguenza. Quindi ci sono delle voci di persone spirituali, soprattutto buddhisti tibetani, che dimostrano che in un essere umano c'è di più dell'intersoggettività, c'è di più in un essere umano del condizionamento. Ma noi dobbiamo uscirne. C'è anche un altro livello, c'è ancora un altro livello che dobbiamo citare, che dobbiamo osservare e lo faremo domani. C'è ancora una specie di sviluppo psicologico. Non tutti sono in grado di fare il passo indietro. C'è una profonda discussione che dura da 2000 anni se tutti sono in grado di fare questo passo indietro, cioè se tutti sono in grado di diventare un Buddha, per dirlo in un altro modo. E ora noi oggi, in quanto occidentali, diremmo: ma veramente, a lungo termine, forse, prima o poi, quindi. L'idea che tutti i nostri antenati, ho l'idea di avere varie vite, ci fa pensare che c'è uno sviluppo. Quindi se si ha una certa età e un certo livello mentale, magari non si ha quella forza per fare un passo indietro, non si riesce. Potete guardare allo sviluppo di alcuni leader politici, non sono proprio in grado di fare un passo indietro. Magari non oserebbero nemmeno sedersi su un cuscino, non possono farlo, non sono in grado, non fanno altro che... E noi li chiameremo egoisti, ma non sono egoisti, sono semplicemente catturati dalle loro strutture mentali. E questo non gli dà l'opportunità di fare un passo indietro, di restare indietro. È chiaro questo? Questa è una comprensione soprattutto che parte dalla psicologia occidentale e che magari non si troverà in termini tradizionali buddisti. Quindi domani vi renderò consapevoli di questo. Ci sono diciamo, dei parametri in base ai quali possiamo dire, beh, sì, sono già in grado di pensare e comportarmi in un certo modo. E adesso posso avere degli strumenti per crescere un po'. E poi lo potrò fare. Ho visto così tante persone che sono davvero felici di essere qui, ma non sono in grado di restare sedute. Proprio nel momento in cui si siedono, diventano agitati, e hanno bisogno di essere impegnati. E allora potreste sentire cosa dice Stai, che parla di busylessness, assenza di occupazioni, o Lingzhi anche, che parla di essere. Quando fai questo, fai solo questo. E poi si vedono persone che non sono in grado di farlo. E certe volte persino noi non siamo in grado di farlo, magari siamo stressati, stanchi, irritati. Quindi dobbiamo osservare queste linee di sviluppo per comprendere meglio e anche per avere compassione. E la compassione significa che io vado verso l'umanità mia e anche degli altri. Questa è la compassione. Dico bene, certo, sì. Magari posso dire tu non ci riesci, ma non è un giudizio, è semplicemente un fatto. E magari io posso aiutarvi se volete. È una delle cose più belle in cui mi sono imbattuto nelle ultime settimane. Qualunque cosa stiamo cercando, quella compassione è già disponibile e innata in noi. In realtà non abbiamo neanche bisogno di quel passo indietro da fare. Quindi diciamo che quel piano della compassione è qualcosa di parallelo al piano intellettuale che io vi ho delineato. Quindi siate preparati a questo. Penso che sia tutto per oggi. Bene. potrei brevemente citarvi qualcos'altro. Quando le persone vengono o hanno l'idea di usare una certa frase da un antico tempio greco che dice dovresti sapere, conoscere te stesso, allora questa è una vecchia iscrizione su un tempio greco e sorge dall'idea che non è la nostra. Perché nasce dall'idea che ci sia qualcuno che devi conoscere. Lo capite? Ma non c'è nessuno. Ecco perché le persone cominciano a lottare per il resto della loro vita con quest'idea dell'io mio e vanno di qui e di là. E alla fine vogliono cercare di capire chi sono io. Tu sei gli elementi, non sarai mai in grado di conoscere tutti questi elementi, quindi lascia che emergano. È una sorpresa così straordinaria. Ed è per questo che viviamo nella società. Ci si comporta in un certo modo, in una situazione, è una sorpresa, è la vita, e in quella situazione si reagisce, si risponde. Non pensate mai adesso, in quel momento mi sono. In quel momento. Mi sono persa, scusate. Più o meno ha detto non posso, non è che parto da una mia moralità, da una convinzione. In realtà state semplicemente reagendo, questa è l'idea. Sento spesso, soprattutto dai cosiddetti vecchi praticanti, sento dire sono così sorpreso, pensavo di avere superato quel tale comportamento. E poi a me viene da ridere tanto, ma chi ti fa pensare una cosa del genere? Tu soltanto in una determinata situazione scoprirai come reagisci, solo se ti ci trovi in quella situazione, se sei forte, se sei stabile, puoi restare fermo. Se non lo sei. Sei subito trascinato via e questo lo scoprite costantemente, ogni volta. Avete avuto queste intenzioni profonde, vi ripromettete, di comportarvi in un certo modo. Quando quella persona arriverà, non farò così e così, mentre invece quando arriva lo fate. Quindi per favore siate compassionevoli anche con voi stessi. È l'unica cosa che posso dire. Siate amichevoli con voi stessi. Non c'è niente di sbagliato in questo. Dovete fare così. Non giudicatevi per questo. L'unica cosa che possiamo fare è quella di imparare, di crescere, imparare a fare un passo indietro. E allora un nuovo modo di pensare e di agire potrà emergere, ricordatevelo. Quando dico la nostra pratica è questa di restare indietro, di essere stabili, di essere in Dhyana. Questo è appena l'inizio. Non dice nulla sul vostro modo di comportarvi e di pensare. Questo viene dopo. Dice soltanto non stai reagendo, è tutto qui. Ecco perché ho letto questa definizione di Huineng Diana, è non essere mossi dall'esterno, ma neanche catturati dall'interno, provocati dall'interno, ma tuttavia siete in una situazione. Quindi che fare? Adesso dovreste essere veramente emozionati all'idea di pensare cosa fare, quindi venite domani.